Buongiorno, buongiorno a tutti. Come state? Intanto ben ritrovati. Oggi è venerdì mattina e stiamo per concludere la nostra settimana, avviandoci verso un nuovo weekend. Periodo che, come sappiamo, abbiamo visto anche tante volte, è un periodo dedicato al riposo, o perlomeno così dovrebbe essere. E concludiamo la settimana con una diretta più che mai utile e funzionale che riguarda la comunicazione. Come diceva Paul Watzlawick, non si può non comunicare e questa è una cosa importantissima che spesso, soprattutto nel quotidiano, con le nostre modalità abituali di entrare in relazione con gli altri, ce lo dimentichiamo. E questo dimenticarcelo non soltanto riguarda noi quando siamo noi a comunicare, ma anche quando siamo noi che magari stiamo aspettando che l'altro ci dia una risposta e non riusciamo a percepire, a registrare quelle che sono le sue risposte, le modalità comunicative del momento. Spesso la comunicazione è fortemente legata a quelle che sono le nostre aspettative, a quello che vorremmo ci venisse riferito, a quello che ci piacerebbe che l'altro ci rispondesse. E soprattutto quando siamo all'interno di relazioni particolarmente significative con persone care, partner, figli, colleghi, amici, ai quali magari vogliamo anche bene, c'è cioè affetto, spesso le situazioni si complicano. È una cosa che sembra quasi paradossale, ma le più grandi discussioni avvengono proprio con le persone con le quali ci sentiamo essere più legati. Perché? Andiamolo un po' ad esplorare, perché è qualcosa di molto interessante da approfondire. Intanto do il buongiorno a chi si sta collegando in questo momento, a chi ci segue in diretta e a chi magari lo farà nel corso della mattinata. Comunicare è un termine molto importante da sviscerare perché comunicare vuol dire in realtà mettere in relazione, unire due persone o magari una persona con un gruppo o più gruppi differenti, una sorta di costruzione di ponti all'interno dei quali in realtà si muove un mondo. E questo è molto importante da ricordare perché comunicare vuol dire per l'appunto tenere a mente che ci siamo noi, che possiamo essere nella posizione dei cosiddetti emittenti o riceventi, e poi ci sono gli altri. Ed è importante considerare, per l'appunto, che ognuno di noi ha delle sue caratteristiche e se per esempio, come in questo caso, ci stiamo focalizzando in modo particolare sulla comunicazione con i giovani, dobbiamo tenere presente che se abbiamo di fronte a noi un adolescente, un bambino, un ragazzo, avrà delle particolari esigenze, nonché particolari caratteristiche che riguardano la sua età, il suo vissuto, la sua storia personale, il momento che sta vivendo. Quando parliamo di comunicazione, spesso sentiamo parlare di comunicazione efficace. Cosa significa comunicazione efficace? Vuol dire per l'appunto che la comunicazione che noi stiamo sostenendo con un'altra persona fa sì che il messaggio che noi vogliamo trasmettere arrivi esattamente all'altro. E non è per niente scontato, perché spesso noi parliamo e abbiamo la sensazione di non sentirci capiti. Parliamo, comunichiamo con l'altro, magari con nostro figlio, col nostro studente. E ci sentiamo assolutamente incompresi. E sarebbe interessante in questo caso provare a ribaltare un po' la situazione e chiedersi quanto magari sia l'altro a sentirsi incompreso da noi. Quanto magari sia l'altra persona, il ragazzo, il giovane, a sentirsi in quel preciso istante un alieno per noi. E questo è un aspetto molto interessante da osservare e da approfondire nel nostro quotidiano, perché spesso quando ci sentiamo non capiti, mettiamo in discussione l'ascolto altrui, puntiamo il dito e nella completa sicurezza di essere nel giusto, di essere persone che si sono espresse correttamente, subito mettiamo in discussione di come l'altro sia entrato in relazione con noi. Ma quando parliamo di comunicazione efficace dobbiamo sempre tenere presente che proprio perché ci siamo noi e c'è l'altro, un messaggio, quando non arriva, dipende sempre da entrambi, da entrambe le estremità, da entrambe le parti. Cosa possiamo fare noi per migliorare la comunicazione che abbiamo con i nostri ragazzi? E cosa possiamo insegnare loro per migliorare la loro comunicazione? Intanto diciamo che per quanto riguarda l'insegnamento, soprattutto se abbiamo a che fare con i nostri figli, con i nostri studenti, più che la lezione in cattedra fa tantissimo il nostro esempio. Perché noi ce lo dimentichiamo, ma rispetto a quello che possiamo raccontare a voce a un ragazzo, a un adolescente, a nostro figlio, noi possiamo quotidianamente, costantemente, col nostro comportamento, dare a lui la possibilità di osservare come si gestisce in maniera efficace una comunicazione. Ricordandoci, tra l'altro, che è un aspetto fondamentale da non trascurare, che la comunicazione non è fatta solo di parole. Esiste, come sappiamo, una comunicazione verbale, una comunicazione non verbale, che dipende proprio dai gesti che utilizziamo, da come gesticoliamo con l'altro. E poi esiste una comunicazione che a me piace chiamare energetica, che in realtà si manifesta rispetto all'altro in tantissimi modi. Ricordiamoci che noi, anche semplicemente con la distanza che mettiamo rispetto all'altro, stiamo inviando un segnale, con il tono della nostra voce, con le pause, col modo con cui ci approcciamo all'altro, la distanza che mettiamo, come lo guardiamo. Tutto è comunicazione e tutto sarebbe importante iniziare ad osservarlo quando noi entriamo in relazione con un'altra persona, perché una delle problematiche forse più frequenti, che rendono una comunicazione non efficace, è l'incongruenza. Quando noi magari vorremmo inviare un messaggio all'altro, come ad esempio, prego, parla, ti sto ascoltando, e in realtà siamo completamente distratti da altro. Ed è palese che c'è un'incongruenza tra il dire sono qui che ti sto ascoltando in maniera totale ed in realtà sono completamente assorbita dal cellulare, dal computer, dalla preparazione del pasto. Penso a una normale situazione casalinga dove magari il momento del dialogo diventa sempre più difficile da ricavare e quindi ci si ritrova a parlare in situazioni che spesso non facilitano un'adeguata comunicazione. Il tono della voce. Noi spesso non ce ne accorgiamo, ma utilizziamo dei toni di voce che sono assolutamente non congruenti con il contenuto di quello che stiamo dicendo. Magari urliamo, utilizziamo una terminologia particolarmente forte, dimenticandoci anche che le parole hanno un significato, sono dei simboli. L'altra mattina a Rete 8 con Jennifer Di Vincenzo si parlava di benessere e comunicazione in maniera un pochino più ampia, un pochino più generale, ma quanto del nostro benessere, del nostro stare bene, dipende dalle comunicazioni che sosteniamo quotidianamente. Quante volte accade che nelle nostre normali relazioni non curiamo la modalità con la quale ci esprimiamo? Buongiorno. Ricevendo ovviamente delle risposte che spesso sono magari inadeguate rispetto a quello che noi ci saremmo aspettati o aspettate, ci sentiamo magari frustrate o frustrati. E quanto per esempio nella nostra vita potrebbe migliorare qualitativamente se iniziassimo a curare giorno dopo giorno le nostre relazioni a partire dal modo con il quale ci esprimiamo. Un aspetto interessante sul quale potremmo iniziare a portare l'attenzione fin da oggi è osservare cosa noi desideriamo ottenere dalle nostre comunicazioni. Quando ci troviamo a parlare con qualcuno, quando siamo di fronte al nostro figlio o al nostro studente e stiamo parlando con lui, inviandogli un messaggio, esattamente qual è il fine? Lo abbiamo chiaro? Questo sarebbe un interrogativo interessante da porsi ogni volta, così come sarebbe altrettanto interessante e utile chiedersi che cosa mi sto aspettando dall'altra persona. Perché a meno che io non stia facendo un'interrogazione, e quindi da docente in cattedra stia facendo delle domande alle quali mi aspetto una precisa risposta, in tutti gli altri ambiti devo essere un po' pronto o pronta alla risposta dell'altro. Cosa desidero che accada a seguito di questa conversazione? Dallo scambio di questi messaggi, di queste battute, cosa vorrei che succedesse subito dopo? È interessante osservarlo e iniziare a portarvi un'attenzione perché spesso noi ci aspettiamo che l'altro risponda o aderisca a un nostro modello. In realtà il comportamento altrui e la risposta che l'altro offre alle nostre domande o alle nostre osservazioni è la migliore risposta che l'altro può darci in quel determinato momento. E spesso è una risposta che ovviamente risponde a sua volta a una strategia che l'altro ha messo in atto, che l'altro ha sentito essere più funzionale. Anche quelli che noi riteniamo essere dei comportamenti assolutamente inappropriati per chi li mette in atto sono delle strategie funzionali al suo sentire. E questo è importante ricordarcelo. Perché se pensiamo a una cosa stupidissima, no? Come, non so, il mangiare un pacchetto di patatine che ci può far star male. Se io in quel momento ho un bisogno e penso che distrarmi mangiando delle patatine sia una strategia efficace per stare meglio, per non sentire quel malessere, per non annoiarmi. Io in quel momento metto in atto un comportamento che sicuramente non sarà funzionale al mio benessere, ma io in quel momento non lo sento così. E devo fare esperienza, magari guidata da qualcuno, per capire che sarebbe più opportuno fare altro. La persona non è il suo comportamento. E il comportamento è la risultante di una serie di episodi, di esperienze che hanno portato la persona a scegliere di manifestarsi al mondo in quel modo perché gli permetteva di ottenere maggiori vantaggi, di sentirsi magari più al sicuro. Iniziamo a chiedercelo. Iniziamo a porci in relazione con l'altro, dando per scontato e assodato che l'altro sta lì con le stesse nostre problematicità, diverse ma uguali, di uguale importanza. E la nostra missione non è quella di comunicare all'altro pretendendo che l'altro ci comprenda, ma cercando di metterci nei suoi panni e fare in modo di utilizzare un linguaggio. Scegliere un canale, un contesto, una modalità che siano il più possibile appropriati all'altro e soprattutto che siano comprensibili dall'altro. Spesso mi capita di assistere a delle conversazioni dove magari si adoperano nei confronti di bambini o di giovani termini molto poco conosciuti, non voglio dire desueti, ma se io parlo con un bambino o con un ragazzo scegliendo una terminologia che lui non conosce, intanto non lo interesso, non catturo la sua attenzione. E poi gli rendo tutto il processo di assimilazione del contenuto più difficoltoso. Perché lo devo fare? Qual è il mio fine? Perché è interessante chiederselo in quel contesto. Se il mio obiettivo è veramente farmi comprendere dall'altro, metterlo in una posizione comoda, dalla quale ascoltarmi e ricevere il contenuto di quello che gli sto trasferendo. È importante che io scelga di farlo nel modo più vicino a lui. Chiediamocelo. È un'ottima strategia, non soltanto con i giovani e con i bambini, ma con tutti. Proviamo a scegliere sempre delle parole che siano alla portata della persona che abbiamo di fronte. A, perché la mettono a proprio agio. B, perché siamo sicuramente più certi che quello che noi vogliamo comunicare arrivi esattamente come avevamo in mente. Proviamo a portare più attenzione nell'ascolto. Nell'ascolto che passa non soltanto per le parole, ma anche per la tensione muscolare, la postura, la capacità che l'altro ha di sostenere il nostro sguardo. Perché se perdiamo l'attenzione nell'altro, dovremmo iniziare a chiederci A, come mai? B, se per caso non abbiamo fatto qualcosa che ha fatto sì che l'altro si ponesse in un atteggiamento difensivo. Non tralasciamo l'aspetto dell'accoglienza. Quando parliamo con l'altro, chiediamoci se siamo nella condizione veramente di accogliere il suo sentire, il suo pensiero. Proviamo ad osservare quanto siamo disposti a muoverci dalla nostra posizione per andare verso l'altro. E questo vale sia se siamo genitori, sia se siamo educatori, perché non dobbiamo scambiare la comunicazione con il rimprovero, la comunicazione con la spiegazione. Comunicare, relazionarsi è qualcosa che va al di là di tutto questo e dovrebbe essere costruito giorno per giorno per essere poi pronti a saper comunicare quando c'è un problema, quando c'è una difficoltà. Se noi gestiamo ogni nostro processo comunicativo come se fosse perennemente un'interrogazione nei confronti dell'altro, un momento di esame in cui stiamo valutando le risposte altrui, gli atteggiamenti altrui, i contenuti, i comportamenti, noi non stiamo costruendo una comunicazione, non ci stiamo mettendo sullo stesso piano per trovare un punto di incontro, ma ci stiamo in realtà mettendo in cattedra e da lì osservando quello che accade. Spesso magari con la risultante che l'altro si allontana, si mette sulla difensiva, si ritira. L'altra volta avevamo parlato della gestione dello stress. Quante volte ci troviamo anche noi da adulti a sostenere delle persone che ci incutono pressione, agitazione, ci fanno sentire in una condizione particolarmente svantaggiosa, dove veramente alla lunga ci sentiamo stressati. Ecco, proviamo a cercare di osservare se siamo noi a farlo adesso nei confronti dell'altro. Se ci troviamo da genitori o da adulti a farlo nei confronti dei nostri figli o dei nostri studenti. È importante questo perché non dobbiamo vederlo come una situazione dalla quale ne possiamo uscire giudicati o svalutati. È importante perché dobbiamo iniziare ad osservare quello che accade dopo che comunichiamo per aggiustare il tiro, per migliorarci, per migliorare la relazione, per far crescere la relazione. E soprattutto anche per trasmettere l'idea che non c'è in assoluto un giusto e uno sbagliato, ma ci sono dei feedback che ci arrivano, delle restituzioni. E è che noi nella vita dobbiamo imparare a leggere queste restituzioni per crescere. Detto questo, cosa ci possiamo lasciare come compito per il fine settimana? Intanto osservare tutto quello che ci siamo detti, soprattutto per i genitori, essendo il fine settimana un momento in cui è più facile stare a casa e soprattutto è più facile stare a casa senza la pressione degli impegni lavorativi. Proviamo, o scolastici e di tutte le altre attività, proviamo a vedere che cosa emerge e appuntiamoci proprio quelle domande sulle quali stavamo riflettendo. Cosa voglio dall'altro? Cosa voglio comunicare? Qual è il mio obiettivo? Qual è la mia aspettativa? Qual è il comportamento che vorrei vedere nell'altro? E vediamo un po' che cosa emerge. La prossima settimana sarà una settimana molto ricca. Lunedì 15, per chiunque fosse in Abruzzo, ricordo che c'è l'orientamento genitoriale all'interno delle iniziative proposte dall'Associazione Orizzonte, che si svolgerà presso la Parrocchia degli Angeli Custodi alle 17. Il tema di lunedì sarà la gestione delle emozioni con i giovani, con i genitori, e quindi penso che sia particolarmente in linea con la tematica che trattiamo anche all'interno di questo spazio. Mercoledì 17 ci sarà invece online su Zoom la diretta insieme alla dottoressa Sara Pantalone, nutrizionista e biologa, a proposito del protocollo MBIT4P, che è il protocollo di mindfulness applicato al cibo, alla tavola e alla cucina, che sta per partire il 30 di aprile. Quindi chiunque fosse interessato ad approfondire il tema dell'alimentazione e della mindfulness gestiti insieme nel quotidiano per migliorare la nostra relazione con il cibo, magari perdere anche qualche chiletto in vista dell'estate, riportare un po' di attenzione su noi stessi e prenderci cura del nostro corpo. Mercoledì 17 dalle 19 alle 20 su Zoom. L'incontro è gratuito, c'è il link sulle mie varie pagine social. Quindi la prima cosa andatevi a iscrivere su Facebook, su Instagram, su YouTube e fatelo anche per l'Associazione Bambini e Genitori. Ci vediamo lunedì mattina per la diretta consueta e poi dalla prossima settimana cambieremo e invece del lunedì Gocce di Benessere andrà in onda il martedì mattina. Prendete nota. Un bacione grandissimo e ci vediamo lunedì.